Il dopo Shostakovich di Marilena Seminara.
Con il ciclo dedicato al dopo Shostakovich proveremo a ricostruire i nomi di alcuni compositori del panorama contemporaneo formatisi in Russia sull'esempio e sugli insegnamenti del grande compositore. Tra i suoi allievi, molti tutt'oggi non hanno ancora ricevuto giusto riconoscimento, in patria come all'estero. L'Occidente ha conosciuto figure come Denisov, Schnittke, sulle cui note il nostro ciclo ha preso il via, o la Gubaidulina, ma ignora tanti altri nomi. Ogni allievo ha recepito a proprio modo gli insegnamenti artistici del maestro, e se qualcuno è rimasto entro i limiti della tradizione classico-romantica, altri hanno liberamente ricostruito percorsi del tutto personali, tra contaminazioni e nuove sperimentazioni. Ciascun allievo ha però riconosciuto nel maestro un'insostituibile guida morale.
Genio e scelleratezza sono due cose incompatibili,
amava ripetere Shostakovich. E proprio questa frase potremmo assumere quale motto dell'intera sua esperienza di compositore e didatta. È la frase che Pushkin aveva fatto pronunciare al suo Mozart nel microdramma Mozart e Salieri, dove l'invidia per il genio salisburghese ne determina l'avvelenamento in nome della stessa arte. L'insegnamento di Shostakovich era di natura prettamente etica. Egoismo e solipsismo gli erano del tutto estranei.
Ogni uomo è uguale a me,
recitava la sua filosofia. Shostakovich dunque si rivolse ai giovani non solo tramite le proprie creazioni musicali, ma anche con un'intensa attività pedagogica condotta a fasi alterne presso i conservatori di Leningrado e Mosca. Il debutto come docente di composizione e strumentazione ha luogo nel 1937 presso il conservatorio di Leningrado. Questa prima fase della sua attività pedagogica si concluderà appena 4 anni dopo, nel 1941, con l'inizio della guerra. A distanza di 20 anni, Shostakovich tornerà ad insegnare nella città natale dietro invito di Orestes Ivlakov, uno dei suoi primi studenti di composizione. Pochi, selezionati allievi, frequenteranno le sue lezioni mensili. Ad essi, nel 1962, si unisce Boris Ivanovich Tishenko. Ha solo 23 anni, ma ha già alle spalle 2 diplomi di fine corso per gli studi di pianoforte e composizione presso lo stesso conservatorio. Tishenko non è del tutto nuovo agli insegnamenti di Shostakovich. Per 3 anni si è formato con Galina Ostvolskaya, compositrice leningradese, allieva di Shostakovich, legata al maestro da un intenso sodalizio, sia musicale che sentimentale. E in ultimo, il giovane Tishenko ha studiato anche con Orestes Ivlakov, il cui nome compare nell'elenco degli allievi che hanno frequentato la prima classe di composizione tenuta da Shostakovich appunto a Leningrado tra il 1937 ed il 1941. Di certo i rapporti con Ivlakov furono spesso difficili, tuttavia le sue lezioni introdussero il giovane nella cultura leningradese, da sempre avversa alla complessità, alla appariscenza, tendente piuttosto all'onestà e ad un'espressività raggiunta con il minimo dei mezzi. In classe non mancavano esempi concretamente tratti da opere di Shostakovich, come la 7ª Sinfonia, della quale un giorno Ivlakov portò la partitura con dedica dell'autore, suscitando l'invidia e l'entusiasmo degli studenti. Ivlakov si occupò dei suoi allievi anche oltre le consuete ore di lezione. Si interessò dell'organizzazione di concerti che prevedessero l'esecuzione di loro opere e li sostenne agli inizi delle loro carriere. Quando nel 1961 curò per la casa editrice Savieski Kompositor una raccolta di romanze di compositori sovietici, non mancò di inserirvi anche una romanza di Tishenko. Faceva parte del ciclo La Bianca Cicogna.
La mia prima pubblicazione,
ricorda Tishenko.
Il mio primo onorario da compositore.
La formazione musicale di Tishenko avviene negli anni del disgelo. Egli fa dunque parte di quella generazione di compositori che ha gradualmente scoperto la musica della scuola di Vienna. Di grande importanza fu per lui, come per gran parte degli studenti di composizione, l'arrivo di Glenn Gould a Mosca e Leningrado nel 1957. Il pianista canadese interpretò e commentò alcune opere del lontano Occidente. La prima sonata di Berg, le variazioni opera 27 di Webern e la 3ª sonata di Szenek. L'episodio ebbe diretta ripercussione sulla composizione dei primi due quartetti di Tishenko, il primo scritto appunto nel 1957, il secondo nel 1959. Ma in essi continuava anche la lezione di Shostakovich, pur sempre nucleo delle musiche sovietiche. Quando nel 1961 Shostakovich ritornò ad insegnare nella città di Leningrado, l'ex allievo Ivlakov, senza alcuna gelosia o egoismo pedagogico, si accordò personalmente con il maestro affinché Tishenko potesse perfezionarsi con lui. Boris Tishenko diventa subito tra gli allievi più cari di Shostakovich. Stima ed apprezzamento reciproco si leggono nel fitto epistolario tenuto tra maestro ed allievo e quasi interamente tradotto in italiano nella più recente pubblicazione a cura di Elizabeth Wilson ed Enzo Restagno per la casa editrice Il Saggiatore. Con simpatia il maestro guarda l'allievo come ad un giovane collega. L'allievo, da parte sua, vede in Shostakovich un mentore, una guida, nel senso più ampio del termine. Alcune opere di Tishenko godettero di immediata popolarità in Russia, mentre ancora studente, tra il 1960 ed il 1965, se ne faceva egli stesso interprete. In quegli anni compose ed interpretò il concerto per pianoforte ed orchestra a Opera 21, le sonate numero 2 e 3 per pianoforte. Tale notorietà non gli risparmiò le prime pungenti polemiche presso l'Unione dei Compositori. Violenza e antiumanità, graduale perdita delle radici nazionali russe. Queste erano le accuse che il suo ex insegnante Ivlakov gli rivolgeva con particolare riferimento alle sonate per pianoforte. D'altra parte, come abbiamo già detto, i rapporti con Ivlakov, almeno sul piano delle scelte tecniche o stilistiche, non furono facili. Ma lo si accusava ancora di scarsa originalità, di eccessivo interesse per le nuove teorie, di occidentalismo, e tutto questo a totale appannaggio della propria personalità ed individualità artistica. Una musica asciutta e razionalistica, gli rimproverava ancora Boris Arapov. Shostakovich difese l'allievo dalle accuse dei docenti e continuò ad incoraggiarlo incessantemente anche per via epistolare. L'asciuttezza, scriveva, è in genere un attributo della giovinezza, ma protegge dai piagnucolii, dalle sdolcinature e simili difetti. La terza sonata impressionò particolarmente Shostakovich. Vi ritrovava una musica potente, capace ancora di emozionarlo. Da qui la chiara esortazione: scriva di più, scriva quel che vuole e come vuole. Le sonate per pianoforte occupano un ruolo speciale nella creazione di Boris Tishenko e facilmente potrebbero essere chiamate sinfonie per pianoforte. L'autore sembra annullare tutti i confini esistenti fra tradizioni e generi, ricorrendo alla massima variazione dinamica, alla combinazione di trasparente monodia e cluster assordanti. Emozionalmente si richiamano immagini russe, espressioni romantiche e tenerezza lirica. Ascoltiamo il secondo movimento della terza sonata per pianoforte, opera 32 di Boris Tishenko, nell'interpretazione del pianista Vladimir Palyakov. Thank you. talento del giovane Tishenko impressionò anche Rostropovich, che non mancò di commissionargli presto un concerto. Fu così che nel 1963 veniva completata la composizione del primo concerto per violoncello ed orchestra, opera 23, dall'inconsueta orchestrazione con 17 strumenti a fiato, percussioni ed armonium. L'opera entusiasmò anche Shostakovich, che nel 1969 decise di riorchestrarlo per una formazione strumentale più tradizionale, facendo così, da maestro, un singolare omaggio all'allievo. La partitura ultimata arrivò puntuale come omaggio per il 30° compleanno di Tishenko. Nella lettera che accompagnava l'originale regalo, il maestro sentì il dovere di giustificarsi rispetto ad una questione basilare.
Probabilmente,
scriveva Shostakovich,
mi si è rovinato l'orecchio, visto che mi indispone a ascoltare troppo a lungo gli strumenti a fiato. Per questo non ho utilizzato troppo il suono dei fiati e ho tolto completamente dalla partitura gli ottoni. In questo modo ho risolto due problemi. Il suono non mi verrà a noia e il violoncello solista sarà udito comunque.
Nonostante questa nota, l'orchestrazione di Shostakovich manifesta estremo rispetto ed ammirazione per l'originale dell'allievo. Nella prima registrazione leningradese del 6 febbraio del 1963 ascoltiamo movimenti allegretto ed andante nell'interpretazione del violoncellista Rostropovich con l'ensemble di strumenti a fiato e percussioni della Filarmonica di Leningrado. Dirige Igor Blaschkov.
We'll be right back. Thank you.
Sulle note dell'opera 23 di Varistishenko, Marilena Seminara vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.